Buongiorno e bentrovati sulle frequenze di Radio Fragola. Sono Gianfilippo Parenti e questo è Jekyll on Air, il programma prodotto dagli studenti del Master in Comunicazione della Scienza della Sissa, che puntualmente va in onda su questa emittente alla vigilia di ogni solstizio d'estate. Siamo studenti di comunicazione della scienza e quindi cercheremo di parlarvi di scienza. In particolare oggi ci occuperemo di comunicazione animale, ma soprattutto di come comunicano gli animali fra di loro e di come comunicano con noi. Ma per partire, una notizia che riguarda Trieste. Si apre oggi pomeriggio all'università e durerà fino a martedì 29 maggio un simposio internazionale, il primo del suo genere. L'argomento di questo convegno potrà sembrare a tratti anche ostico, difficile ai non addetti ai lavori, ma riguarda, come vedremo, anche la nostra salute. Il simposio parlerà delle tossine algali, quelle particolari sostanze nocive contenute in alcune alghe. La protagonista, la star di questo simposio, sarà l'alga Osteopsis. Sì, lo so, è un termine tecnico, ma vi prometto di non ripeterlo più, almeno io. Ce ne parlerà infatti Aurelia Tubaro, tossicologa dell'Università di Trieste. L'intervista che ascolterete è curata da Andrea Bernagozzi. Ma insomma, che cos'è e perché è importante studiare questa alga?
Osteopsis ovata è una microalga di origine tropicale che solo di recente, da una decina d'anni, è comparsa nei nostri mari. In pratica non si può vedere a occhio nudo, vive su altre macroalghe e talvolta, quando le condizioni sono particolarmente favorevoli, prolifera a dismisura, possiamo avere anche 1 milione di cellule per litro e a quel punto le vediamo. È importante perché può dare dei problemi.
Nell'estate del 2005 a Genova oltre 200 bagnanti sono ricorsi alle cure mediche. È stata colpa della tossina liberata dall'alga Osteopsis?
Probabilmente sì. Sembra che in concomitanza della presenza di Osteopsis nell'acqua di mare, i bagnanti che venivano in contatto con l'aerosol dovuto all'infrangersi delle onde manifestavano rinorrea, cioè colava loro il naso, avevano tosse, febbre, congiuntivite, difficoltà talvolta di respirazione e un 20% di essi è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.
E nel convegno che si aprirà questo pomeriggio a Trieste si parlerà di questo episodio?
Sicuramente ci saranno gli epidemiologi di Genova che parleranno di questo episodio, che tra l'altro non è stato l'unico in Italia, forse è il più eclatante, ma già nel 1998 casi analoghi si sono avuti lungo le coste della Toscana, nel 2000 e 2001 si sono avute lungo le coste della Puglia con una sintomatologia simile e poi l'anno scorso anche in Sicilia.
Nel convegno però non si parlerà solo di Osteopsis. Ci sono tossine prodotte dalle alghe che possono entrare nella catena alimentare?
Sì, nel caso di Osteopsis l'esposizione è attraverso l'aerosol marino, quella che dà i problemi qui in Mediterraneo. E invece il problema più grosso che noi abbiamo, ad esempio a Trieste, dove abbiamo circa il 10% della produzione dei molluschi nazionale, è legata al fatto che queste tossine possono appunto accumularsi nei mitili e quindi raggiungere l'uomo e dare intossicazioni nell'uomo. Queste tossine sono termostabili, cioè anche se noi cuciniamo i mitili non si vengono distrutte. E alcune di queste in passato sono state rilevate anche nei molluschi del Golfo, tanto però c'è un'allerta. Tutto è controllato e quando noi rileviamo queste tossine viene bloccata la raccolta e la commercializzazione dei molluschi. Quindi non c'è nessun pericolo per la salute umana.
Quindi possiamo fare il bagno tranquilli.
Potete fare il bagno tranquilli per ora.
Grazie ad Aurelia Tubaro, organizzatrice del convegno, che dedicherà uno spazio anche a un argomento scottante. Vero Lorenzo?
Eh sì, Andrea, si parlerà infatti anche di armi batteriologiche. Ci sarà Mark Poli, che è medico ed esperto di difesa batteriologica dell'esercito americano, proprio per illustrare il rischio che le tossine prodotte dall'Osteopsis e da altre alghe possono venire impiegate per creare un'arma potenzialmente micidiale, capace di attaccare l'organismo per semplice inalazione. Un intervento, quello dell'esperto americano, che dimostra l'attenzione con cui vengono seguiti i più tortuosi percorsi del terrorismo internazionale.
Planets, but he don't know how to move me. categories.
Le Pipettes con ABC su Radio Fragola. E proprio dall'ABC, dalle basi, sono partiti gli scienziati che volevano capire se c'è una comunicazione fra gli animali. Gli scienziati sono convinti che capendo come comunicano gli animali possiamo capire di più anche noi stessi. Perché in fondo, se è vero che l'uomo è diverso dagli animali, è vero anche che ha molte cose in comune con loro. Ma ora vi proponiamo alcune notizie recenti su questo campo. Ce le raccontano Fabrizio Soddu, Emiliano Feresin, Chiara Ceci e Giulia De Martini.
Difficile essere disturbati dal rumore dei bruchi. Eppure alcuni bruchi fanno click, facendo schioccare le mandibole. Lo fanno i comuni bachi da seta, e questo gli entomologi lo sapevano da più di 100 anni, ma solo ora hanno capito il motivo per cui lo fanno. Si pensava che questi suoni permettessero la comunicazione tra individui della stessa specie, ma i bachi da seta non hanno orecchie, cioè non possiedono alcun apparato uditivo, e poi conducono vita isolata, quindi non hanno alcun bisogno di comunicare tra loro. Il click è in realtà un avvertimento nei confronti dei predatori, come altri insetti e uccelli, e precede lo spruzzo di un liquido nocivo. Una volta venuti a contatto con questa sostanza, i nemici imparano a tenersi lontano ogni volta che sentono il click, e i bachi possono vivere tranquilli.
Il tono di voce ci dice molto di una persona, e questo non vale solo per noi umani. Alcuni psicologi canadesi hanno pubblicato sulla rivista Current Biology uno studio sulla comunicazione tra i macachi rhesus. Queste scimmie hanno voci e linguaggi diversi e sofisticati. Sanno distinguere non solo le femmine dai maschi, ma anche gli individui giovani da quelli adulti, quelli sani da quelli malati. Addirittura esistono dialetti diversi per i macachi di regioni diverse. I suoni, che a noi sembrano tutti uguali, non lo sono per niente. Insomma, i toni di voce dicono molto di un individuo, anche negli animali.
Nelle foreste del Messico ci sono delle scimmie, le scimmie ragno, che si strofinano petto e ascelle con delle foglie profumate, come fossero deodoranti. Ma perché lo fanno? Si era pensato che le scimmie usassero le foglie come insetticida, ma le scimmie si strofinano anche in assenza di insetti. Le foglie non servono nemmeno per rinfrescarsi, perché le scimmie le usano con qualsiasi temperatura. Sembra invece che le scimmie si profumino per segnalare lo stato sociale o per migliorare l'attrazione sessuale, e si profumano sia le femmine che i maschi, proprio come noi.
Siete mai stati al circo? O avete mai visto il film L'uomo che sussurrava ai cavalli? Ci sono persone che con gli animali sembrano effettivamente parlare e capirsi. Per chi invece non lo sa fare, potrebbe esserci una straordinaria occasione: ingaggiare un traduttore di linguaggio animale. Su internet ne abbiamo trovata una, si chiama Caroline e promette di comunicare telepaticamente con il vostro cane, gatto, pappagallo. Caroline dichiara di riuscire a parlare con gli animali anche al telefono, $75 per mezz'ora di seduta e fino a 300 per una completa consulenza sciamanica. Gli esperti di marketing ci avevano avvertito, l'amore per gli animali si è trasformato in un grande business, trappole incluse.
Well,
show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me. I tell you, we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With loss, I'll get on my mind. I must have whiskey, oh, you know why.
Erano i Doors di Jim Morrison con il loro classico Alabama Song. Trieste è sempre più la città della scienza. Anche qui, quindi, le ricerche sulla comunicazione animale coinvolgono molti studiosi. Tra di essi c'è Giorgio Vallortigara, che è psicologo e neuroscienziato all'Università di Trieste. Lui comunque preferisce essere definito biopsicologo. Giorgio Vallortigara ha condotto molti studi sulla comunicazione animale. L'ultimo riguarda lo scodinzolare dei cani in relazione al loro umore. Uno studio che è apparso anche su tutti i principali quotidiani nazionali. Giorgio Vallortigara l'anno scorso ha scritto un libro che si intitola Cervello di gallina. Il sottotitolo recita Visite guidate fra etologia e neuroscienze. Il libro è stato pubblicato per i tipi della Bollati Boringhieri e per chi è interessato costa 21 euro. È andato molto bene nelle vendite e tra l'altro ha vinto anche il premio Giovanni Maria Pace nel 2006. Questo è un premio triestino che viene assegnato ogni anno e che nell'ultima edizione, quella del 2007, pochi giorni fa ha visto trionfare a FEST, la prima fiera dell'editoria scientifica internazionale, il libro di Lucio Luzzatto, Colpire il cancro. Ma torniamo a Giorgio Vallortigara e alle sue galline. Elisa Frisaldi lo ha intervistato per noi.
Giorgio Vallortigara, come mai ha deciso di studiare proprio le galline, o meglio i pulcini?
La ragione principale è che mi interessa il modo in cui gli organismi biologici acquisiscono conoscenza del mondo esterno. Allora abbiamo bisogno di un modello animale che sia nello stesso tempo sviluppato a sufficienza dal punto di vista motorio da consentire di svolgere su di esso dei test cognitivi anche sofisticati, però dobbiamo avere nello stesso tempo la possibilità di controllare le sue esperienze e idealmente di sottoporlo a test in assenza di esperienza per vedere che cosa c'è già in partenza, diciamo così, scritto nel genoma, nel suo sistema nervoso. Questo non si può fare in specie a sviluppo tardivo, perché non lo si può ottenere in condizioni di deprivazione sensoriale, ma il pulcino è perfetto per questo genere di esperimenti perché appena uscito dall'uovo lui è autonomo, è capace di muoversi, di camminare, eccetera, però io posso controllare esattamente il tipo di esperienza che ha avuto, anzi che non ha avuto, perché posso fare il test subito dopo l'uscita dell'uovo.
In particolare, lei cosa voleva capire da questi animali?
In modo particolare ci siamo occupati di problemi relativi alla rappresentazione degli oggetti e dello spazio. Per esempio, ci siamo chiesti se, come accade nel caso del funzionamento della mente, del cervello dell'uomo, vi sia in questi organismi la capacità di riconoscere oggetti parzialmente occlusi e quanto questa capacità sia risultato dell'esperienza o di meccanismi, diciamo così, innati. E abbiamo fatto una serie di studi nel pulcino usando l'imprinting come tecnica per verificare se nelle primissime ore di vita senza esperienza alcuna i pulcini sono capaci di fare questo, oppure un po' più complicato di vedere se sono capaci di mantenere in memoria e di rappresentarsi mentalmente un oggetto che è completamente sparito agli organi di senso. Quindi per noi, per esempio, è ovvio, per noi adulti, che se prendiamo un oggetto e lo mettiamo dentro un cassetto, l'oggetto continua ad esistere anche se non lo vediamo più, non lo odoriamo più, non lo ascoltiamo più. E abbiamo fatto vari studi nel pulcino per vedere se questa capacità è disponibile in partenza e soprattutto poi per vedere quali meccanismi nervosi, che tipo di circuiti cerebrali nel cervello sono deputati a questo tipo di abilità.
Ma come comunicano i pulcini fra di loro?
Oh beh, non hanno un sistema comunicativo particolarmente sviluppato, hanno dei segnali che servono essenzialmente come richiami al cibo. Per esempio, quando trovano qualcosa di interessante emettono un trillo caratteristico che ha come effetto quello di far accorrere tutti i compagni lì e a mangiare pure loro. Questo sembra un po' bizzarro perché uno dice ma perché non stanno zitti e non se lo mangiano da soli? La ragione naturalmente è che i pulcini di una covata sono normalmente fortemente imparentati tra di loro, quindi questo tipo di comportamento altruistico è esattamente quello che ci aspettiamo, perché favorisce portatori di copie dei propri geni contenuti, diciamo così, in altri corpi.
Ma che fine hanno fatto i pulcini che hanno studiato con lei?
È abitudine nel nostro laboratorio non sacrificare l'animale alla fine dell'esperimento, ma donarlo, visto che in questo caso lo si può fare richiedendo una deroga, diciamo così, al ministero competente, donarlo per esempio agli allevatori. Ed è capitato con studenti che hanno fatto la tesi in laboratorio, dottorandi eccetera, che avevano magari amici o parenti in campagna, che questi raccontassero allo studente che i pulcini che arrivavano dal laboratorio nel pollaio tendevano a diventare individui dominanti. Cioè, lei sa che nelle galline c'è un sistema di gerarchia di dominanza, per esempio per l'accesso alla mangiatoia, con l'individuo alfa che ha accesso privilegiato e poi via via fino all'omega. E ricordo che in un'occasione lo zio di uno studente, vecchio contadino, mostrando assai poca meraviglia per il risultato, commentava dicendo vabbè, ma insomma è ovvio, hanno fatto l'università.
There's no Nazarbarro in the marketplace. My only is the singer in a band. Then we say to Molly, girl, I like your face. And only say this as she takes him by the hand. Oblada, oblada, life goes on. Bra-la-la, how the life goes on. Takes a trolley to the general store. Buys a 30 car, I got the ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he give it to her, then she begins to sing. Oblada, oblada, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on. Oblada, oblada, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on.
In a couple years that the fields had tossed before. With a couple kids running in the yard, home has not been more tones.
Allora.
Happy ever after in the marketplace. Bad molest a shizzle in the hand.
Molest is the torment of the pretty face.
Sending the average just to sing it with the band. Obladi, oblada, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on. Obladi, oblada, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on. In a couple of years, set up with the tone. Sweet home. With a couple kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Molly left the children in the hand. Desmond stands at home and does your pretty face. In the evening she's a singer with a band. Hobladi, hoblada, life goes on. Bra, la, la, how the life goes on. Hobladi, hoblada,
siamo di nuovo su Jackie Lone Air. L'avrete riconosciuta, era il classico dei Beatles Obladi Oblada in versione mariposa. C'è una particolare categoria di persone. Sono sicuro che ognuno di noi ne conosce qualcuna. Queste persone sono assolutamente convinte che gli animali comunichino, ma vanno oltre. Sono certi che gli animali parlino. Sono i padroni di cani, gatti, furetti e di tutti gli altri animali domestici possibili e immaginabili. Marina Semiglia, Lisa Lazzarato e Claudia Bianchi si sono introdotte nelle sale di attesa dei veterinari triestini per chiedere ai padroni in fila, cioè in coda, se parlano con i loro cani. No, se i loro cani parlano.
Qui dal veterinario che cosa direbbe Chicco?
Che vorrebbe scappare subito.
Si fa capire in diversi modi. Ha dimostrato simpatie, ma simpatia per i cani di grossa taglia, diciamo.
No!
Sì. Alle volte piace dominare lei la situazione, no? Così, no?
E lui fa molta attenzione e obbedisce con i suoi gesti.
Vuole che stiamo sempre insieme?
Con gli occhi mi guarda fisso e mi dice va bene. E chiede anche delle cose come le sa chiedere.
Sicuramente parla ai cani, tutti i cani parlano. Si esprime con il muso, con una mimica facciale. Ad esempio quando mette le orecchie indietro e strizza gli occhi significa che è arrabbiato. Insomma, capirà.
Perché non capiscono le parole, cioè non sono in grado di capire le parole.
Avevamo Rottweiler prima che era molto ubbidiente. Siamo andati a scuola con lui per 2 anni. Se gli dici sitz, si siede, se gli dici platz, si accuccia. Fus, si mette il piede e così avanti.
Naturalmente sono animali pensanti, perciò nella loro intelligenza riescono a capire tante cose. Molto spirito di una signora che ha trovato una nidiata di cinghialetti, questi la seguivano come fosse la mamma proprio. Le nostre parole sicuramente le capiscono, capiscono benissimo la differenza fra una voce tranquilla e una voce arrabbiata. Si tende tante volte un po' ad attribuire agli animali dei comportamenti umani, questo delle volte non va bene, dire il cane pensa, il cane fa. No, il cane è un cane, il gatto è un gatto e hanno la loro mentalità.
Chicco, vieni qua, rispondi a queste signorine, dai, vieni, Chicco.
Jackie Lone Air finisce qui. Per chi volesse sapere qualcosa di più sul Master in Comunicazione della Scienza della Sissa, mcs.sissa.it. Per chi desiderasse sapere di più sulla radio, continui ad ascoltare Radio Fragola, che ci ha gentilmente e pazientemente ospitato. Qualche ringraziamento è d'obbligo. Innanzitutto i colleghi che ancora non abbiamo salutato e che con noi hanno collaborato: Nunzia Bonifati, Michele Marenco, Doriana Rodino, Francesca Spessotta e Laura Viviani. Matteo Pompili è stato il nostro regista e sua è la responsabilità delle scelte musicali. Grazie molte ad Alessandro Mussolini per la pazienza e per la bravura tecnica. Un grazie a Simona Regina e Elena Picardi per l'aiuto e il sostegno. E un grazie anche a tutti i nostri tutor: Romeo Bassoli, Eva Benelli, Fabio Pagan, Rossella Castelnuovo e Rossella Panarese. Se il programma è andato male, è colpa loro. Gianfilippo Farenti vi ringrazia e vi saluta.
And that's all, folks.